Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Un libro a teatro, lettera a Telemaco, con Daniele Amendola e sonorizzazioni di Giulia Anania.
Il 17 maggio mio fratello Simone, dall'altra una sorella è Marta, fa un post su Facebook. E il post comincia così, con una manina alzata, un emoticon in segno di vittoria. E scrive: no, non è stato semplice, per niente. È stato solo il perno di tutte le questioni. Per me, per Daniele, per Marta, per mia madre. Non è stato mai senza tormento avere una storia chiusa in un cassetto e non aprire quel cassetto. Per 25 anni. Per 25 anni non poterlo aprire, non essere proprio in grado come persone, come figli, come moglie di aprirlo. Dovevi cadere, non riuscire ad alzarti, dovevi avere fame, realizzare qualcosa, realizzare tante cose. Esistere, scrivere, fare film. Dovevi sorridere e ancora non bastava. Poi sei chiuso in casa per 2 mesi e mentre nel mondo occidentale irrompe un tema assente, quello della finitezza della vita e non solo delle cose, e tu che con la morte hai dovuto farci i conti, improvvisamente davanti a questo nuovo scenario senti matura la necessità di colmare l'assenza anche in terza persona di Luigi Amendola come autore. E da lì si spalanca un mondo. Cerco sul web e la prima voce che appare è Luigi Amendola, ristrutturazioni edili. E mi viene in mente un titolo. Mio padre non esiste. È una logline. Come è accaduto per la fotografa Vivian Meyer e per il musicista Sixto Rodriguez. Un film può rimettere a posto le cose e far esistere un artista, in questo caso un poeta, Luigi Amendola, mio padre. Inizio a lavorarci, riaprendo faldoni e faldoni di materiali, oltre ai suoi dattiloscritti trovo di tutto. Trovo l'originale di una poesia che Maria Luisa Spaziani gli ha dedicato, lettere di Mario Luzzi, foto di Borges a Roma, una pagina intera a sua firma sull'unità alla morte di Amelia Rosselli. Comincio a parlare del progetto con colleghi e amici, e non solo sento subito grande interesse per gli scritti e la parabola del personaggio, ma, e qui arriviamo a noi, arriva un'eccitante possibilità di pubblicazione con Giulia Anania, che oltre ad essere musicista e autrice, è anche lei a sua volta figlia di un poeta. Giulia si innamora dei versi di Luigi e vuole che la sua raccolta di poesie apra una collana a cui sta lavorando. E così, dopo un lungo silenzio, riemerge un poeta. Figlio del secolo scorso, figlio della migrazione dal sud, adolescente nel 68 e scomparso prematuramente, poco più che quarantenne, nel 97. All'attivo riconoscimenti tra cui il premio Eugenio Montale, pubblicazioni, stima di tutto l'ambiente letterario, ma della cui scrittura in lire se ne è persa la traccia. Dissolta, chissà, tra le distanze causate dalla malattia, le sopravvivenze dei compagni di viaggio o le macerie degli affetti. Lettera a Telemaco, che prende il nome da una bellissima poesia che negli ultimi anni ci ha dedicato, uscirà proprio nella ricorrenza dei 25 anni, giugno 2022, ma non è in alcun modo commemorativo. Riparte da dove ci si era fermati. È un libro, è una raccolta di versi senza tempo, suddivisi in 5 capitoli tematici, con al suo interno delle vette altissime, come lo struggente e prezioso poemetto della sanità per Vinca, sguardo in tempo reale alla diagnosi che congeda dal libro. Un libro, una prima uscita postuma che va a riprendersi il posto che gli spetta. Francesco Piccolo scrive nell'introduzione al libro: quando sono arrivato a Roma, Luigi è stato uno dei primi scrittori che ho conosciuto. Ci è voluto un tempo umano. Ci vuole sempre un tempo umano. E te lo ritrovi lì, vivo, presente più che mai. E ti commuovi? Perché un artista esiste se esistono le sue opere. Non c'è illusione che questo primo passo sia risolutivo di un'assenza, ma c'è la certezza che questa ricomparsa sia un regalo per chi lo conosceva e stimava, in termini proprio di possibilità della vita, e che sia una tessera del puzzle per chi si occupa di letteratura, e che sia un balsamo per chi nelle poesie cerca le rotte dell'umano. In questi 25 anni non ho fatto altro che raccontare storie di invisibili, forse per arrivare a raccontare questa. E mi accorgo solo ora che riavere un padre è come avere un figlio, ringiovanisce.
Ciao Simone, va bene? Allora ti retro registro, ti faccio un vocale direttamente proprio su WhatsApp. Poi vedi tu, taglia, se devi tagliare taglia, insomma, fai quello che ritieni opportuno fare. Va bene? Ci provo, almeno. Ciao. Quando sono arrivato a Roma, Luigi è stato uno dei primi scrittori che ho conosciuto. Era il corso di scrittura che abbiamo frequentato io e Daniele Di Gennaro, organizzato da Marco Cassini. Poi i tre abbiamo cominciato a fare Minimum Fax e subito abbiamo avuto Luigi come punto di riferimento. Ricordo anche dei pomeriggi un po' assurdi di me e Marco a delle riunioni di una rivista letteraria con la quale non c'entravamo nulla. Stavamo zitti in un angolo, pronti a fare qualsiasi cosa ci chiedessero, ma non ci chiedevano niente. Era Luigi che ci portava, che voleva che fossimo lì. Ricordo bene la sua pacatezza e il suo amore senza limiti per la letteratura. Era questo che mi comunicava ogni volta che lo vedevo, che lo sentivo parlare con quella sua voce piana, accogliente, senza mai alterarsi per nulla. Ricordo una volta che un editore fece una copertina di un colore bruttissimo per un libro che aveva scritto con grande fatica e in poco tempo. E lui ci rimase così male. Ma anche quella volta era addolorato ma pagato. Non ce la faceva ad avercela con nessuno. Aveva deciso di dedicare la sua vita a quella passione e lo aveva deciso tardi rispetto ad altro lavoro che aveva fatto per molti anni. E lo faceva con dedizione e senza mai spintonare. Noi eravamo tre ragazzi, gli facevamo simpatia. Quando gli proponevamo di inaugurare la casa editrice con un libro mio e suo, si mise a lavoro con entusiasmo e disconcerto per la fretta che avevamo. Il nostro riferimento era sempre il salone del libro di Torino a maggio, quindi ogni cosa andava presentata in tempo lì.
Ricordo che il suo libro lo presentò Mario Luzzi. E ricordo che Luigi aveva un sorriso di gioia in quei giorni che non se ne andava più. Amava molto Luzzi e anche Luigi era principalmente un poeta. Poi, pian piano, anche a causa della malattia si è ritirato. Si è allontanato da questo gruppo di ragazzi troppo giovani e troppo incasinati ai quali era stato sempre vicino e non aveva mai mancato di dare un incoraggiamento, un consiglio. Era anche sconcertato dalla capacità di Marco e Daniele di avere sponsorizzazioni dai grandi gruppi o presenze importantissime ai convegni. E devo dire che ero sconcertato anche io, ma anche molto ammirato. Una delle ultime volte che lo abbiamo visto è stata una domenica di sole. Andammo a pranzo a casa sua con lui e la sua famiglia. Era malato, ma cercava di non farsi toccare né dal dolore né dalla delusione di non essere riuscito a fare quello che desiderava. Ho un ricordo di quel pranzo straziante e sereno. Quando ce ne andammo, ci mettemmo a rimangare tutti i momenti in cui lo avevamo costretto a seguirci. E da allora è passato tanto tempo. Non siamo più dei ragazzi, ma proprio non più. E Luigi manca da così tanti anni. E però tutto quell'amore per la letteratura, senza chiedere troppo in cambio, è rimasto lì, intatto. E ci serve, ci fa compagnia. Ci ricorda in fondo perché continuiamo a fare quello che facciamo. Francesco Piccolo. È la regalità dei 16 anni, che certo guida l'inquietudine da un argine a me noto, distante. Se indugi cauto davanti agli specchi, con l'ampiezza del busto e delle spalle in evidenza, riconosco l'impulso filiale d'essere adulto ai miei occhi. Non gesti di insofferenza o resa, né ricerca di tenerezza in te commuove quanto spiarti nei miei panni. Strano come io non veda i tuoi sguardi obliqui alle donne. Presagio di future età, di rincorse solari, d'attese, tumulti di vene e lenzuola intrise. Avrai. E guardo addolcire nel sonno l'inclemenza, con il senso di colpa paterno di chi dà sapendo di sottrarre, per timore, per scelta, per scarto di riserbo a mia discolpa. Quel timbro alto della voce, un punto di rottura. Un'armonia del cuore o del caso, se vuoi. Saperti a me uguale. Vulnerabile. Le notti allerta ad ogni tuo respiro. La viva lucentezza dell'iride nel campetto di periferia. Lasciarmi passare in dribbling, finta di corpo prevedibile per i tuoi agili anni. Questo ed altri fili d'erba. Le vene nelle palme, ti devo. Figlio. Giulia Anania. Imparo da te, dai figli, dai miei fogli, che la vita è oltre questi intarsi di parole, nozze tra fonemi e metro. Di sera all'imbrunire la città, uscendo dal casello, sul raccordo appare, distesa, palpitante nottiluca. Due cani si accoppiano fugaci nella rapida sequenza dei fari. Natura è natura, mi soffi piano tra l'omero e la nuca. Che i bambini non sappiano il pudore mio tuo. Ed io sornione rido a scoprire sublime la vita in ogni sua carnale sconcezza. Amore, quando il tuo cuore pulsa, davvero, non sento pena, più alcun rumore. Marta Naomi. Marta Naomi. Tuo padre, guerriero di latta, vagiva secondo in via Tarso, al riparo da dubbi e certezze. Sarà stato l'azzurro irrisolto, l'odore d'incenso e matite a negare alla storia il mio urlo e lo scarto di rabbia mutato ad inno in tuo nome. Il cappello.
di forma, di foggia, di gusto keniano, nei filamenti dorati e lustrini arabeschi che richiamano antilopi in corsa, felini felpati o sordioni passi di mandrie zannate contro lo sfondo ocra di una savana, è il cappello che ti regalo, Simone. Lo compro al giovane nero che vaga nel corridoio liquido del metrò. Inutile orpello ai tuoi gagliardi anni, penso, pensandoti fra i tuoi senza pensieri compagni, forse. Così la poesia, mi dirai Simone, è superfluo ornamento di vita, che già nella lotta, negli abbracci fraterni, nella luce, c'è igiene. E le parole soltanto frammenti, brandelli sfilacciati di nulla, e gli eventi una volta trascorsi sono aria, fiato vento, aritmie nel cuore, nel soffio di chi narra. Teorema. In giardino, a declamare non so quale lirica e quanto credibile a Daniele, dimenticai il bambino rapito da rapido ascolto di fonemi in disordine, senza tema di sgarbo, ma stupendo, nella sua blusa marinara. Io so sputare, disse lui, dimostrando il teorema. Fuori da un giorno denso, pregno di simboli, il mattino carico e l'ansia, per chi ha a cuore la stella degli studenti a Tiananmen. Imprevisto, imprevedibile, regalo di un'amica il bianco e nero a china. Mi commuove uscendo la città, che l'avanzata primavera tinge da avamposti floreali, fin dentro l'ambasciata cinese, dove incontro i compagni accorsi all'aspettativa delusa. Anche lo Zen rivela come gli astri diano corso ai destini senza definirli, ma altrettanto forte e misterioso regolatore della nostra vita e assoggettato ai ritmi più complessi del sangue è quell'astro rosso che palpita nel buio del corpo, sospeso nella sua gabbia di vertebre, straziato in questo silenzio dopo una notte di fuoco e fuoco, non resta che l'eco sotto le 9 del mattino, o le 8 del mattino, alle 9 del mattino. Poi la sera annunciata da ombre, sfocate immagini di Pechino in fiamme, spente le cocente delusioni in un coro con i miei figli in strada, questa notte d'amore e d'altri placidi usi, basterebbe infilare stagioni. 4 giugno 1989, il mio cuore è per me. Circa di una poesia civile che non riesco a scrivere per deferenza alla forma, mi imbatto in un percorso di sangue. Bologna. Il treno davanti ad una sala d'aspetto. Nel centro di Brescia. La loggia. Vicino ad un centro macrobiotico di Milano. A Piazza Fontana. I luoghi mi svelano la forma. il modo di testimoniare d'essere senza aggiungere altro. Ai semafori. Paziente, come vivessi il sogno certo della tua forestiera esistenza. Ti dondoli tra marciapiede e parabrezza. Brezza che sa di miseria e fasto, di ore smarrite nella fretta. In memoria che la vita è dentro piccole cose. Accendini, fazzoletti, tua bocca. Strade di una prevedibile sequenza, labirinti, dedali, architetture selvagge che empiono la città stranita di eventi, umida nelle piatte lungotevere, nei caseggiati incolori, affilati, senza armonia, stella di luce antica, logorata da sonore frequenze che la stagione dolce indora di malve e ginestre. Impuro. Tu che t'aggiri nel fiato corto del ponentino senza memoria, senza la flore delle palme, dello sparto. In un paese impuro di coscienze, che ti contempla ebro e muto, mentre ciò che vorresti e dovresti svapora, non domandato, non detto.
Cosa ti viene in mente se dico la parola, parola? Il suo peso, rispondi. Invece sei tormentata dal fatto che le parole ti crescano dentro. Non avevi mai pensato al fatto che tramare è tradire e amare, e nel dirlo le labbra si baciano. Dunque mi innamorai dei fianchi, per malinteso senso del vivere e scarto di dolore a mia discolpa, che colma era ormai menzogna di lieto padre, premure materne mai chieste. E vidi l'età capovolta nel tuo fondo ignoto, Maria, o vidi l'Eden tra le tue cosce. Che luce era il tuo sguardo e canto lieve in modulata voce. Né altro desiderio più grande d'avere il cuore in panne e amarti come carne viva ama.
Questi anni di rabbia parolaia
hanno fruttificato carta, menzogne,
impellenti bisogni.
E tu a spiegarmi il vago divenuto inopinatamente farfalla, il letargo, la foglia, la forma, il letargo, la foglia, la forma del corpo sul letto sfatto. Ecco, ora ascoltiamo insieme l'eco del vento in disarmo nei giorni in avaria.
Ecco, ora ascoltiamo l'eco del vento in disarmo,
l'eco del vento in disarmo
nei giorni in avaria.
Thank you.
Gioia Anania. A Maurizio, per i tuoi primi 40 anni, in acrostico. Ma tu credevi veramente che la vita abitasse le pieghe di un grande amore, una scrittura di Strever, una lotteria, racchiusa nel sogno, nella fuga, un'allegoria. Ingenuo sei stato io con te, a vivere a zaffate, che la vita è dentro piccole cose, in tazzine da caffè, nelle lancette o nel riso incrociato per caso. In queste ed altre banali cose come il dolore, l'amicizia, il cuore strapazzato, la retorica per dirlo e quel poco che basta a dimenticare. Rammentalo, fratello, per i prossimi 40 anni. Vivi pure ritagli, frattaglie e coriandoli di eventi. Che quel che conta in questo nostro tempo leonino è il succo, non l'apparenza d'anguria. Auguri.
Eh sì. C'è questo praticamente, mettendolo qui, guarda sulla roccia.
Aspetta, te lo faccio vedere io.
Guarda sulla roccia quanto fa. Vabbè, proviamo a accendere la luce, vediamo
sì.
Se ci serve. Allora, questo.
Il pannello anche. Mettiamo dall'altra parte.
Cioè, secondo me, allora, l'idea è che la scena la facciamo qua.
La giacca sta sulla mia sedia.
L'idea è che la scena la facciamo qua. E quindi vado a silenzio, aspetta, non si può stare questo, c'è troppo vicino. Vai.
Sto sempre fermo qui.
E chiedimi così, chiedimi pure le cose, no?
Ok. Che devo fare?
Gli stai a fare gli scatti a Luigi Amendola.
A Luigi Amendola?
Vai, certo. Delle cose che sta a fare sul primo piano.
Gli do del lei o del tu?
No, gli dai del tu,
Va bene così. Puoi andare un passo indietro? Fino all'altezza della porta, ancora che prende un po' di luce. Sì, una così appoggiata la proviamo. E guarda di riflesso nello specchio. E guarda me.
Allora, vieni, liberalo il pelo, stai qui sulla sinistra, benissimo.
Appoggiarti un po' più con la parte centrale della schiena, esatto, così. Liberiamo le mani. Grazie. Ritorna al centro del corridoio.
Pochi particolari rilevanti. La luce che disertava la stanza. Una chiazza policroma di carte sulla scrivania in colore. Ed il pezzo del professor Monarca di ciondolare una penna. Molte ansie e molti visi si erano avvicendati prima di me. Ma io li contenevo tutti. Io non parlavo. Imparavo i principi del dolore per la prima volta. Il nome cupo di una malattia non ipocondriaca del mio corpo. Avrei voluto certo sparire. E piangere scomparendo. Ma ero fragile e muto come un condannato innocente, senza capirne il senso. Nessun verso amato mi veniva in soccorso. Nessuna pagina esemplare. Solo l'idea netta e liquida del ventre materno. Del ritorno e della regressione evocavo confusamente. Ma nella confusa mente di paura umana ed estrema, autentica come il coraggio, aggrappai a un esile raggio che filtrava dalle persiane sulle mie mani vuote.
I pregiati si fanno a digiuno
assiepati nelle sale d'aspetto, gonfi di sonno e d'attesa negli avamposti del giorno. Sottolineavano della stenteria i visi impallidiscono, come i silenziosi paesaggi lunari. Un acuto d'altoparlante nomina le persone a turno frantumando quel gelo. Il dottor Montefusco mi dà fiducia, come il fratello maggiore che non ho mai trovato nello specchio. Quello piccolo, coi baffi, premendo l'ovatta sulla vena, sono un veterano, mi dice, fingendo un privilegio che non merita. Un giovane studente di ingegneria mette a frutto l'attesa sui libri, talvolta alza la testa per calibrare il suono e la forma di questa sua assenza. Io non nego la mia presenza, però non so offrirla. Rimango aggrappato a Lilli, consentendole qualche fuga per una boccata di Lindà. Le volontarie sono cortesi, leggiadre come fate. Sussurrano promesse di favori, lievi per chi ascolta, immensi per chi li riceve. All'infermiera che scaccia i parenti chiedo bene e tolleranza. Che non la ricordi come maestra d'asilo, che metteva in fuga le madri ad ogni appesata di pianto. Ah. Mi dolgono le braccia. Per 2 giorni ho fatto non versi. Sorta di invenzione medica che toglie le eccedenze la dà a chi manca, lasciando la sensazione di essere utili anche da malato. Ieri, cedendomi il passo, lo studente di ingegneria ha sorriso, uscendo dal libro di fisica. Del resto io, i pensieri di ognuno spesso confinano sui visi degli altri. Per Pinca, per vincere il nome del fiore. Le foglie si usavano un tempo nelle patologie ematiche, raccolte nei boschi, nelle siepi si lasciavano bollire e si bevevano calde. Oggi incautamente assente in queste capsule d'onco carpite. Molti giorni sopravvivono al dolore e non per invenzione letteraria. Per difesa strenua, ma per paura della paura. D'evocare nella malattia l'impotenza ad affrontare la vita. L'assoluto per assoluto panico. Ma se il sentimento e l'intelligenza talvolta ci abbandonano, è come nel dolore, essi vivono un'esistenza muta e tangibile che delinea il margine con l'animale nostro simile. Avevo bisogno. Dell'ottimismo di Lilli. Dell'affetto perduto dei fratelli. Di Dio. Naturalmente. Per ricomporre il mosaico del bambino che si nega al gioco nell'ora dello sciroppo interminabile. Il dolore ha il potere di imitare un lungo decorso di ore, anni, come se da adulto fosse arrivato direttamente dall'infanzia, con lo stupore innocente che nega il pessimismo e detta le speranze vitali che abitano queste righe, e la gioia nelle cose,
che si hanno in natura, nelle persone, nel culto della memoria, di ogni guerriero indomito, malato nel corpo, che lotta con il cuore, che impara a disimparare il male. Io non mi lamento, stringo i denti in corsa ed auguro la vittoria a tutti i concorrenti. Scorrono figure scomposte, cultori della pazienza in gara con la sorte. Ad un'amica che telefona per annunciarmi un libro. Ho rivelato in cambio la mia nuova malattia. Inevitabile il turbamento ha mutato l'evento in formulazioni d'auguri per il reciproco esordio sul vuoto. Bastasse questa tramontana a spazzare via tutto il male. Il diavolo non farebbe né coperchi né pentole, ma più del vento, volontà è nostra compagna, che porta palafitte in terra ferma e muta esercizi sul vuoto in gesti saldi del cuore. Malattie nobili quelle ematiche colpirono Roma e Lobbeasburgo per gli eccessi di Samovar al baroncinare di luna. Ma io, stirpe proletaria, alimentazione parca, quale prezzo pago agli dei che non conosco? Diciotto anni or sono, avevamo 18 anni io e Aldo Ventroni, un pomeriggio rotto di vento di bolina, profetizzammo che se male doveva esserci, era già dentro di noi. Il respiro dei figli, in penombra d'alba, raccomando all'angelo, e il bacio sulla fronte, l'odore di cipolla verso le zanzare uscendo. Ed ascrivo alla salute l'abbraccio in punta d'ali della mia sposa mandorle. In campagna, 14 luglio 1987, sette mandorle mi danno il buongiorno. Sette gusci sospesi nell'amaro pancia navigano verso Levante. La vecchia casa di San Paolo stanotte occupava il sonno. Muri ocra e riverberi solari e litanie d'acqua corrente. Tra aromi ritrovati di marmellate e sughi, vagavano i cibi dell'infanzia fino ai miei giorni avari di sapori. Dei sapori perduti restano solo gli odori, che presto svaniranno. Il cibo non è la forma, né il volume, né l'incarto, non è il colore, né altro. È. Primo maggio di festa in Vietnam, ma qui si annuncia ad ottobre. La mia festa del lavoro non amo dire mutato in part-time. Sotto un cielo autunnale di bagliori violetti, crepuscoli che bruciano rapidamente cuore, guido la navigazione sulla rotta della veglia e governo l'altra metà del tempo in esercizi di felicità. Primo ottobre, 87. Any name that was once a photograph, when he hangs at the flight will know. All the people I know. Stop and say hello. E lo sguardo sperduto da studente fuori corso. A volte mi guarda, lo so, stupito di vedermi dall'altra parte ad ascoltare le sue prescrizioni, anziché i Beatles insieme, come ne abbiamo voglia. Thank you.
find a shelter in the middle of the roundabout. Green ass is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. You see the banker sitting waiting for a train.
Questa sera il gruppo della Teorema è veramente più, vedo anche lo spettacolo, più un miracolo, un libro che mette a posto le cose, e noi ci teniamo che appunto questo spettacolo è fatto proprio per far girare il più possibile questo libro, perché è un libro più vivo di tanti noi, ci riporta anzi alla vita, e quindi ci teniamo che lo regaliate, chi ce l'ha lo regali, e lo faccia girare, perché lo trattiamo come un libro vivente, com'è, insomma. Simone?
Grazie. Questo è un primo passo appunto per raccontare il libro, nel senso che ho iniziato con delle presentazioni canoniche, e poi mancando l'autore alle presentazioni ci siamo detti che forse una soluzione alternativa si poteva trovare, e quindi ecco, mentre si sta facendo anche un film, stiamo costruendo un documentario che ha varie tracce narrative, quella del libro è una, e quindi c'è la parte letteraria e c'è la parte nostra di capire che è successo questi 25 anni. E quindi niente, questo è un primo passo e spero che vi ha accolto bene.
Con Simone Amendola, curatore del progetto e dello spettacolo Un libro a teatro, Lettera a Telemaco, con Daniele Amendola e sonorizzazioni di Giulia Anania, a Radio Onda Rossa, tutta scena teatro, martedì 14 marzo 2023, ore 14. Ben trovato!
Ciao Federico, buongiorno.
Raccontiamo un po' questo progetto.
Le radici molto lontane, nel senso che nasce tutto da questo libro che con Giulia Anania abbiamo fatto riuscire, delle poesie di mio padre, che era un poeta anche molto riconosciuto, ma scomparso giovane nel 97, per vari motivi che posso sintetizzare come un po' il cono d'ombra, no, di una malattia che entra dentro una casa per quanto riguarda il livello privato, e la dissolvenza col mondo pubblico sempre della malattia, cioè una distanza che piano piano si è creata. In qualche maniera a un certo punto, ecco, è un autore che è scomparso ma che invita sia come scrittore che come animatore culturale, era attivissimo, nel senso che poi invita, a parte che come poeta ha vinto il premio Montale nell'87, ha pubblicato un romanzo, ha fondato una rivista di poesia molto importante che si chiama Versi Colori, che negli anni 80 è stata una delle più importanti di quel movimento, e che poi appunto ha collaborato con Dacia Maraini nella fondazione del Centro Alberto Moravia, ha tenuto a battesimo l'editore Minimum Fax. Il primo libro che ha pubblicato Minimum Fax è stato di mio padre, che erano tutte interviste a grandi poeti, e quindi anche un po' gli scrittori che vi gravitavano attorno, tipo Francesco Piccolo, ecco, un po' una storia che era in corso, che poi si è interrotta e nel tempo, insieme alla storia e ai testi, si è perso proprio il nome di uno scrittore. E quindi io mi sono trovato durante il lockdown, che ci abbiamo avuto tutti più tempo, a dire, erano passati 23 anni, a dire ma che ci sta sul web di mio padre? Quindi sono andato a cercare questo nome, Luigi Amendola, e praticamente non ho trovato quasi nulla, cioè su un sito c'erano delle poesie, c'era una biografia su un altro sito e un paio di libri che giravano sull'usato di eBay. E quindi lì mi è venuta proprio così una folgorazione, ho pensato un titolo, mio padre non esiste, e una logline, come è accaduto per Vivian Maier e Sixto Rodriguez, un film può far esistere un artista. E quindi da lì si è aperto un mondo. Poi ho tirato fuori un po' i materiali, che pure per noi è sempre stato un po' difficile far emergere, tirare fuori da, pure i dattiloscritti, dalla soffitta. Giulia Anania si è innamorata delle poesie, mi ha detto no, dobbiamo assolutamente farlo pubblicare. E io nel frattempo ho iniziato a girare questo documentario, che ha dei tempi molto intimi, ecco, non è uno di quei film che progetti, scrivi e di cui fai una pianificazione. E quindi ha iniziato ad emergere, ho iniziato a girare delle cose, e ad un certo punto un po' il libro, che è stato presentato la prima volta a giugno 2022, un po' questi materiali che avevo, insomma, a un certo punto ho pensato che nel frattempo che il film va avanti, cresce da dentro, ho pensato che si poteva far esistere il libro e questi materiali che nel frattempo emergevano a teatro, ecco, nel rapporto con lo spettatore. Anche perché, ecco, nel libro sono 5 capitoli, il libro si chiama Lettera a Telemaco, che prende il nome da una poesia che mi ha dedicato a 16 anni, molto bella, e nel libro sono 5 capitoli, 4 tematici sulle poesie, ma soprattutto l'ultimo, credo che sia veramente una pietra miliare della letteratura, una tessera proprio mancante. Lui ha scritto questo poemetto quasi in prosa, in tempo reale alla malattia, che si chiama Pervinca, che è veramente una cosa bella, nel senso, io da autore, da regista, se l'avessi trovato di qualunque scrittore avrei pensato subito no, ma questo va fatto a teatro, questo è una cosa da far vivere, perché dare le parole in un momento così fragile della vita, senza cadere nel pietismo, ma trovando proprio il racconto della fragilità del momento, credo che sia proprio una cosa bella, molto importante.
In parte già lo hai detto, però volevo chiederti quali sono le caratteristiche della poesia di tuo padre.
Sono fondamentalmente, mi viene da dire, due momenti. Uno che è quello di questo figlio del dopoguerra, di una famiglia che arriva dal sud. L'emblema di quella generazione forse è proprio il libro Padre Padrone, cioè questa idea dell'emancipazione attraverso un immaginario politico, quindi questa possibilità diffusa all'uomo e non elitaria, e quindi anche un po' di esistenzialismo, di ermetismo proprio nei termini più delicati, proprio di trovare la forma dell'uomo. Quindi questa è una parte più giovanile. Mio padre era del 51, quindi più o meno fino ai 30 anni, fino a inizio anni 80, è un po' questa la poesia. Poi è quella con cui poi ha vinto anche il premio Montale nell'86, mi pare, 87. E poi c'è una poesia diversa, che è un po' con la scoperta della malattia, la leucemia a 36 anni, quindi come se delle priorità della vita fossero cambiate. Io la definisco la comparsa dall'io al tu, cioè comparso il tu, sono comparsi di più gli altri, sono cambiate le priorità e si è arrivati a qualcosa di universale perché particolare, e non di universale perché è già il soggetto della poesia. E quindi c'è una poesia in cui compaiono anche le persone vicine, i figli, gli amici, la donna, fino appunto poi a scrivere questo Pervinca, di cui noi nemmeno conoscevamo l'esistenza, ma nemmeno i suoi amici poeti, ecco, era proprio una cosa che non aveva fatto mai leggere, che invece è, credo, una sintesi molto forte tra l'umano e il lirico. Cioè, mi viene da dire, quando praticamente le parole non devi cercarle, perché è talmente forte il motore della scrittura che le parole sono un tutt'uno con quello che raccontano.
Come hai strutturato la messa in scena?
c'è mio fratello Daniele Amendola in scena, che è un attore, che è un po' il traghettatore di tutto lo spettacolo, che dura una cinquantina di minuti, e poi in scena nella parte centrale entra Giuliana Nia, che appunto è una cantautrice, autrice, che però entra nello spettacolo proprio in veste di musicista, sia con dei commenti un pochino più acidi col synth e sia con un accompagnamento più dolce con la chitarra. E quindi di base sono un po' materiali eterogenei. Lo spettacolo inizia con il primo post su Facebook che ho scritto a maggio 2022, in cui praticamente credo per la prima volta in vita mia, grazie al libro, grazie a tutto questo movimento, aprivo un'intimità al pubblico, nel senso che poi questa storia di mio padre, sia dal punto di vista letterario ma sia dal punto di vista proprio storico del mio percorso, era sempre una cosa che riuscivo a raccontare nei rapporti più stretti, ecco, quando c'era un'intimità tra me ed un'altra persona, allora riuscivo a raccontare tutta la complessità di questa storia. Con il libro, con questo progetto del film, mi sono emancipato, ecco, da quell'intimità così stretta, e quindi ho raccontato un po' a tutti per parlare di questo libro imminente, ho raccontato tutta un po' la storia. Quindi lo spettacolo inizia da questo, che poi è l'unico momento di racconto che non è strettamente interno al libro. Dopo questo prologo le poesie sono alternate da spezzoni video, da materiali che ho girato, ecco, in questo anno, da fotografie fatte da un fotografo, Filippo Troiano, un grande amico, sta seguendo tutto il progetto, dall'apertura dei dattiloscritti che stavano sul soppalco alla documentazione delle riprese, quindi sta seguendo tutto il progetto. Quindi ecco, le poesie poi si alternano a queste immagini, a fotografie, a video, con registri molto diversi nei primi 30 minuti, e poi ci sono, ecco, gli ultimi 20 minuti molto densi. È anche un po' il passaggio a sync da mio fratello, lettore, mediatore delle poesie, a lui che in qualche maniera diventa un po' il personaggio, il protagonista di questo Pervinca, e quindi in maniera ancora più teatrale, ancora più da personaggio, recita questo poemetto della sanità, ed è un momento molto forte, molto toccante, con uno scioglimento finale che chiaramente nella versione radiofonica abbiamo mantenuto questi interventi di video e audio, chiaramente solo in audio, più o meno mi pare che tutti possano essere godibili. L'ultimo, che congeda dallo spettacolo, chiaramente non è leggibile perché sono le foto di noi tre figli che entriamo in una grande libreria e alla fine di questo arco narrativo lungo 25 anni troviamo il libro lì dove dovrebbe essere. Quindi ecco, questa è un pochino la struttura.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Questa, ecco, è anche una cosa che potrei dire abbastanza divertente, il fatto di avere un autore in lire, come lo definisco io, cioè antecedente al mondo web, e poi per raccontarlo, per farlo esistere, il libro e il poeta, abbiamo fatto appunto una pagina Facebook che si chiama Lettera a Telemaco Luigi Amendola e l'omologa su Instagram che si chiama solo Lettera a Telemaco, e devo dire è molto divertente questo passaggio, cioè raccontare un autore, farlo vivere con un linguaggio completamente nuovo, mette in luce i pro e i contro di questo presente social che viviamo.
Il progetto e lo spettacolo Un libro a teatro, Lettera a Telemaco, con Daniele Amendola, sonorizzazioni Giulia Anania, a Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, martedì 14 marzo 2023, ore 14. Un saluto e un ringraziamento al curatore Simone Amendola. A presto!
Ok, benissimo.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Marco Paolini, autore e attore dello spettacolo Antenati The Grave Party, a Roma, Teatro Vascello, dal 14 al 19 marzo 2023. Ben trovato.
Grazie.
Che racconto è?
È una preistoria, è un delirio in cui immagino, voi dovete sospendere il principio di realtà, dovete ascoltare l'incredulità, perché io invece di fare un viaggio nel tempo e nello spazio faccio venire qua tutti. niente, li convoco in questo nostro tempo per un'improbabile riunione di famiglia e vi dovete anche immaginare che razza di processione, di abbigliamento, come una cerimonia familiare in cui ci si veste il meglio possibile, ognuno sfodera la moda dell'epoca e stiamo parlando almeno di 200.000 anni, per cui c'è una certa varietà di costumi. E l'intenzione di questo nasce dalla solitudine del sottoscritto che, come discendente di una lunga stirpe di esseri umani, si trova davanti a un rischio d'estinzione e dice: forse è meglio che ne parliamo insieme.
Come nasce il progetto?
Nasce durante il Covid, nella solitudine del confinamento e dalla riflessione di quanto fosse importante uscire dal monologo, dalla solitudine, anche dalla depressione di non poter parlare con gli altri, visto che era vietato parlare con i vivi e nessuno aveva scritto che fosse vietato parlare con i nonni morti, ho deciso di parlare con loro.
Qual è l'importanza del dialogo con il passato?
Non lo so. Io semplicemente sono uno che scrive storie e che prova a raccontarle a teatro, quindi per me ogni storia è importante, ma bisogna trovare poi la leggerezza di far sì che non si senta un ditino alzato, una voglia di dare lezioncine. I miei antenati, tutto sommato, sono gente che va dal sodo, non sono dei fiori di filosofi, anzi sono brutti ceffi perché i parenti non è che te li puoi scegliere. E quindi in qualche maniera loro danno a me una specie di lezione di vita e io forse non riesco ad arrivare dove avrei voluto arrivare con loro, però è una grande esperienza del tutto immaginaria, mi sembra di poter condividere con chi viene ad ascoltarmi perché è l'occasione di riflettere su alcune cose che ci rendono umani. Riflettere ridendo, sorridendo almeno.
Che passaggio è stato quello dal pre-Covid al dopo, anche dal punto di vista autoriale e teatrale?
Quando il mondo cambia devi cambiare anche tu e non puoi far finta che tutto sia tornato, perché non tornano le cose. Quando c'è un trauma poi ti porti dentro dei sassi che si vedono e non si vedono, ma intorno a te gli altri te li vedono. Per cui credo che l'unico modo di rendere sopportabile il peso sia condividerlo. Il Covid, secondo me, ha lasciato all'inizio soprattutto un bisogno di ritrovarsi e chiunque ha fatto spettacolo dal vivo ha sperimentato l'emozione di cosa significava togliere la separazione di un metro tra una sedia e l'altra e riavere la coinè, riavere intorno il cerchio dell'attenzione delle persone. Però quello, una volta ritrovato, ci dimentichiamo in fretta che ci era mancato. Quindi le occasioni vanno prese al volo, ma si può contare su una lunga durata dell'effetto.
La messa in scena è in continuità con quelle trascorse?
Ma io sono sempre quello, purtroppo, comunque invecchio. Non credo di essere uno che ripete sempre lo stesso spettacolo, però anzi, dentro di me la sfida ogni volta si rinnova. A volte sento più bisogno di stare in compagnia sul palcoscenico, ma poi la gente si ricorda quasi sempre solo delle cose in cui mi ha visto da solo in scena. Questo è un ritorno al racconto solitario, dopo un paio di spettacoli invece condivisi con altri. E quindi per me la sfida è ovviamente quella di un cerchio piccolo di attenzione, cioè non voglio lavorare in questo spettacolo, non lo faccio in teatri molto grandi, lo faccio per un numero massimo di spettatori, perché così riesco a creare l'intimità che serve a questa storia. In un certo senso per me è continuità, ma è anche sfida nuova, perché appunto mai prima mi sono cimentato con una specie di preistoria.
Antenati The Grave Party a Roma, al Teatro Vascello, dal 14 al 19 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Marco Paolini. A presto!
A voi, grazie di tutto e a presto.
Con Mario Perrotta, autore e attore dello spettacolo Scalvino o della Libertà, a Milano, Teatro Carcano, dal 15 al 19 marzo 2023, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Che lavoro è questo?
È un mio omaggio personalissimo alla figura di Italo Calvino. Volevo lavorare da anni sulla sua letteratura, non trovavo mai l'occasione giusta e anche coraggio, perché mettere le mani su un gigante della letteratura come Calvino bisogna andarci cauti. Poi ci sono state due ragioni che mi hanno fatto decidere che era il momento. Una, che stavo contemporaneamente da tempo ragionando sul senso della libertà, sul senso dell'autodeterminazione, su che cosa significa quella libertà che abbiamo ricevuto in dono dagli illuministi e che ultimamente è messa molto sotto torchio da nuove forme di libertà che sono sostanzialmente degli egocentrismi, cioè faccio quello che mi pare e del resto della comunità mi interessa relativamente. La pandemia ha scatenato completamente questa modalità di pensare e di agire, e io invece appunto penso che lì si giochi tutta la partita antropologica dei prossimi decenni, quindi mi interrogavo da tempo sul senso della libertà, e questo tema percorre tutta l'opera di Calvino, dal Sentiero dei Nidi di Ragno, ancora neanche trentenne, fino alle elezioni americane, è un continuo interrogarsi sul senso dell'autodeterminazione, e nonostante cambino le epoche letterarie di Calvino, questo tema resta costante. E poi ci si è unito un dato molto più tecnico, che quest'anno è il centenario della nascita, ma insomma alla mia età e con il mio passato teatrale non ho bisogno di ricorrere ai centenari per occuparmi di qualcosa, se ho bisogno di farlo lo faccio.
Come hai pensato la messa in scena?
Torno da solo dopo lo spettacolo dei figli che chiudeva la trilogia sulla famiglia, con il quale due mesi fa siamo stati omaggiati del quarto premio Ugo, quindi dell'Oscar Teatro. Eravamo in 11 lì. Torno da solo e darò vita a un personaggio minore di un romanzo minore, ho considerato tale, della produzione di Calvino, e però tra i personaggi di Calvino è quello meno libero, meno in condizione di autodeterminarsi, sia dal punto di vista fisico che mentale, non ha la possibilità di farlo, e io ho immaginato di dare voce alla sua coscienza, che invece è una coscienza molto arguta e che attraversa le altre opere di Calvino, quelle più note, essendo lui un personaggio calviniano, conosce benissimo tutte le altre opere, gli altri personaggi, alla ricerca appunto disperata di questo senso di libertà cui lui anela da sempre, e appunto invece si trova in una costrizione fortissima, per cui si chiede se la libertà è quella di Cosimo del Barone Rampante, o quella del Cavaliere Inesistente, o ancora un tempo, uno spazio dilatato come quello delle Cosmicomiche, e via dicendo, per scoprire che forse noi esseri umani, che abbiamo a disposizione sia il nostro corpo che la nostra mente per autodeterminarci in totale libertà, ne facciamo spesso un pessimo uso.
Questa S nel titolo
è una sorta di neologismo mio, perché diventa Scalvino, tempo presente indicativo, io Scalvino, cioè io prendo Calvino, lo scompongo e lo ricompongo a mio modo, quindi il verbo scalvinare è un verbo che ho coniato in questa occasione, ed è proprio questo, cioè non farò, e lungi da me fare lezioni su Calvino, fare una sorta di saggio messo in scena su Calvino, non è il mio lavoro, tantomeno penso che abbia senso prendere Calvino così com'è e tentare di un romanzo la messa in scena, perché vince lui, è impossibile metterlo in scena, talmente potente e ricca la scrittura, e tentare una messa in scena ci si mette in una condizione difficile in partenza. Invece appunto io lo rimescolo come nelle centrifughe, quelle proprio alimentari, cerco di farne un precipitato, per cui ogni testo che affronto, ovviamente non li affronto tutti, ma quelli che mi interessavano appunto per il percorso che ho raccontato prima, ogni testo lo faccio diventare una sorta di teatro canzone, quindi si racchiude nella forma di una canzone che di volta in volta prende i modi necessari a quel racconto lì, quindi passo dal rap alla cosiddetta trap, alla musica classica, secondo ciò che penso che mi serva in quel momento per raccontare quella storia e portarla anche ai giorni nostri, per cui sto facendo un grosso lavoro sui versi e mi sta piacendo molto, ecco, fare questi precipitati calviniani.
Immergendoti nella sua opera, cosa apprezzi principalmente della sua scrittura e della sua filosofia?
La cosa più eclatante è quella che poi diventerà la prima prescrizione delle elezioni americane, cioè la leggerezza. La levità di una scrittura che sembra appunto lieve, semplice, e invece dietro c'è un'accortezza, una sapienza compositiva. È un po' come Mozart in musica. Sembra un giochetto, uno scherzo, e invece dietro c'è una sapienza compositiva straordinaria. Ho tra i miei appunti, quelli segreti, quelli della bottega, mentre stai lavorando, ho scritto, chiudo la lettura di questo romanzo con profonda gratitudine e con le lacrime per la bellezza letteraria che mi ha restituito. Non lo ricordavo così potente avendolo letto a 17-18 anni. Quindi c'è proprio la gratitudine per questa bellezza della lingua. Bellezza che non è ornativa, è necessaria alla storia, cioè quindi la capacità di farti entrare nella storia con la forza della lingua. E questo sicuramente è la cosa che colpisce di più, perché poi è profondamente in contrasto con il pensiero di Calvino, in cui rispondo alla seconda domanda: quale parte del suo pensiero e della sua filosofia mi ha colpito di più. Calvino, a rileggerlo a 50 anni e rileggerlo tutto insieme, studiando anche poi le lettere, gli scambi epistolari con altri intellettuali o ciò che ne hanno detto gli altri intellettuali, le letture giovanili di Calvino ci hanno lasciato addosso un ricordo di, appunto, di un autore lieve, leggero, brioso, vitale. E invece si scopre, rileggendolo a 50 anni, che Calvino è abitato da un profondo pessimismo nei confronti dell'essere umano, delle possibilità che un essere umano, appunto, si autodetermini in maniera sana. E quindi mi trova profondamente d'accordo. La leggerezza che lui prescrive alla letteratura, come lui stesso dice, è proprio per fuggire dalla pesantezza degli esseri umani e delle loro sconcerie e del loro non sapersi, appunto, determinare in maniera sana, civile. Quindi queste sono le cose che ho apprezzato di più e che probabilmente me l'hanno sempre fatto sentire vicino, tanto da avere voglia di portarlo in scena.
Lo spettacolo Scalvino o Della Libertà a Milano, Teatro Carcano, dal 15 al 19 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Mario Perrotta. A presto!
Grazie, grazie, grazie davvero, vi aspetto in teatro.
Con Jacopo Benevieri, autore del libro Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere. A Roma, allo spazio OFF, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 19:30. Ben trovato!
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Cos'è questo libro? Di cosa si parla?
È un libro che tratta di fatti che ci appartengono quotidianamente, cioè di come purtroppo nella giustizia penale in Italia vengono affrontati i temi della violenza di genere e in particolare con quale linguaggio, quindi quale linguaggio viene utilizzato in aula da parte di giudici, di avvocati, di pubblici ministeri quando interrogano la vittima. Quale linguaggio? Se è un linguaggio stereotipato, se è un linguaggio patriarcale, se è un linguaggio che porta con sé degli stereotipi antichi, spesso invisibili. Ecco, si tratta di un libro che analizza le parole utilizzate nei processi e analizza soprattutto le domande, per capire se in quelle domande apparentemente cortesi in realtà si nasconda una forma ulteriore di violenza nei confronti della vittima.
Come nasce tutto?
Nasce come nascono tante cose per caso. Affrontando un processo penale tantissimi anni fa, mi sono reso conto che una delle tante domande che veniva posta alla persona offesa, alla vittima, era una domanda apparentemente innocua ed era semplicemente una domanda formulata con il tu. Sembrava che dunque in quel momento il pubblico ministero volesse mettere a proprio agio la vittima, però la vittima continuava a rispondere con il lei, cioè continuava a esserci quella asimmetria di relazione soltanto da una parte. Questo ha determinato una serie di invasioni da parte del pubblico ministero nelle domande successive che portavano sempre maggiori stereotipi. Sono io l'autorità, io ti do del tu mi rispondi con il lei. Da quel momento ho cominciato a studiare quali meccanismi linguistici, anche infinitesimali, che ci sfuggono, possono essere nascosti nelle più semplici domande. E ho preso una serie di verbali di udienza, quindi processi veramente celebrati, trascrizioni, e ho analizzato proprio le domande, cercando di accompagnare la lettrice e il lettore in questa avventura linguistica che purtroppo spesso fa male.
Come è articolato il libro?
Il libro parte da un'analisi delle miti più antichi sulla violenza di genere, no? Il mito della violenza sessuale, il mito degli dei dell'Olimpo che violentavano e come veniva raccontata fin dall'antichità la violenza sessuale. Questi miti, questa forma di narrazione che colpevolizzano sempre di più la vittima, anche quando è proprio vittima, quindi ha subito, queste forme di colpevolizzazione sono antiche. E quindi il primo capitolo riguarda proprio questo rintracciamento delle antiche forme di colpevolizzazione che ci portiamo ancora oggi. Dopodiché ci occupiamo del linguaggio come forma di potere nella società e come forma di potere nel processo. Invece io sostengo che il linguaggio debba essere strumento di garanzia e di diritti e non di potere. E poi scendiamo nel cuore, cioè analizziamo, come dicevo prima, le singole domande che in molti processi vengono fatte. Cerchiamo di capire in quali parti, in quali parole, in quali pause anche, in quali silenzi prolungati. A volte il giudizio patriarcale, stereotipato, può essere veicolato in una domanda ad una persona offesa.
Che conseguenze ha questo utilizzo del linguaggio a livello processuale?
Sono conseguenze innanzitutto in termini di accertamento del fatto. Se io dico ad una persona se quella sera si fosse accompagnata con l'imputato in un nightclub, ovviamente io faccio discendere una serie di inferenze, cioè che se la persona offesa è andata in un nightclub vuol dire che probabilmente è una persona di moralità discutibile, questo secondo ovviamente una visione stereotipata. Quindi si inquina l'accertamento, si inquina l'ascolto e si mette in condizioni la persona offesa e la vittima di difendersi. Invece che di rispondere e fornire informazioni utili per l'accertamento del fatto, la vittima si trova in una condizione di difesa, cioè deve difendere la propria immagine, deve difendere il proprio volto, deve difendere il proprio nome da questi continui attacchi che spesso si verificano. Quindi l'accertamento è proprio il tradimento della finalità del processo, che è quella semplicemente non di stabilire chi è colpevole e chi è innocente secondo una nomenclatura religiosa, ma semplicemente stabilire l'accertamento del fatto, se qualcuno è penalmente responsabile o meno, in modo molto laico. Questo ancora non c'è.
Si sta muovendo qualcosa in tal senso?
Si sta muovendo una grande riflessione condivisa tra magistrate e magistrati, avvocati e avvocate in molti ambiti, in convegni, incontri coraggiosamente organizzati dai comitati pari opportunità dei vari ordini professionali, e c'è quindi una riflessione in corso, ma ancora non basta, è una riflessione di pochi coraggiosi e poche coraggiose, è una riflessione che ancora rimane purtroppo elitaria. È di pochi mesi fa la notizia di un processo in cui in una sentenza è stata data alla persona offesa la definizione di persona immorale e discinta, quindi utilizzando in una sentenza resa in nome del popolo italiano termini moralistici. Ecco, c'è ancora da fare tantissimo. C'è da far circolare una nuova consapevolezza e soprattutto il fatto che quando indossiamo una toga e quando parliamo in contesti istituzionali la nostra parola è responsabilità. Non può essere detta in modo inconsapevole e improvvisato, ma abbiamo una responsabilità che vuol dire portare il peso di quello che diciamo.
Ha dei riferimenti internet per saperne di più?
Il libro è acquistabile, ovviamente, sia in formato ebook che cartaceo in tutti gli store che ci sono sul web. Io 10 anni fa creai una pagina Facebook e un blog che si occupa proprio di linguaggio e processo, e non si occupa soltanto del genere o dei problemi di genere, ma si occupa in generale del linguaggio come strumento di garanzia nel processo penale o come strumento di potere, ed è giustizia a parole. Potete trovare convegni, indicazioni, testi, libri, riferimenti, riflessioni proprio sul grande tema della parola nella della parola nel processo.
Il libro Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere, a Roma, spazio off, piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 19:30. Un saluto e un ringraziamento all'autore Jacopo Benevieri. A presto!
Grazie a voi tutti e a voi tutte, grazie.
Eccoci all'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana per gli eventi culturali e soprattutto teatrali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa settimana ce ne andiamo a teatro, un po' saltellando qua e là, ci sono un po' di progetti a cui insomma vogliamo dedicare un po' di attenzione e partiamo, come di consueto, dal Teatro Tor Bella Monaca, dove questa settimana andremo a vedere un progetto dal 16 di marzo, questo lavoro che si chiama Intramuros, un testo di Alexis Michalik, che ci racconta di un giovane regista, Riccardo, a cui viene proposto di tenere un seminario di teatro in carcere. Ci vanno soltanto due detenuti e diciamo che poi il lavoro che verrà fuori chiaramente andrà a scavare nella loro storia, nei loro stati d'animo, nelle loro profondità, e quindi verrà fuori poi il meglio insomma di quello che si poteva ottenere. Una messa in scena senza sospensione e scorrevole, molto fluida. Andremo a vedere questo lavoro al Teatro Tor Bella Monaca dal 16 al 26 marzo, quindi sarà in scena per un po', con la regia di Virginia Acqua, in scena Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci. Poi dico qualcosa, sì, sicuramente, insomma, andiamo a parlare della Sala Umberto, perché torna Alessio Pinzek, regista insomma di particolare talento, che da molti anni magari non incontriamo sui nostri territori. In questo caso va a portare un lavoro firmato da Cochi Ponzoni e Matteo Taranto dal 16 al 19 marzo alla Sala Umberto, quindi all'insegna della comicità, molto probabilmente. Un altro grande personaggio insomma della nostra storia teatrale cinematografica, cioè Michele Placido, che al Teatro Andrea Iovinelli 14-19 marzo porta La Bottega del Caffè, con la regia di Paolo Valerio. Questo sono uno dei testi classici più frequentati di Carlo Goldoni. Persone che gravitano intorno al campiello veneziano, quindi una pièce corale con le interazioni tra i personaggi, insomma chiaramente siamo all'interno della comicità. Poi però questa settimana, proprio per parlare di grandi, il 15 di marzo, ovvero sia domani sera, al Teatro Basilica alle ore 21 ci sarà una serata omaggio per Piera degli Esposti, per nome appunto Piera, con Antonio Calenda, Rodolfo Gianmarco, Gianfranco Capitta, Dacia Maraini, Mario Giliberti, insomma tutti coloro che hanno poi lavorato al suo fianco e che hanno attraversato un pezzo di storia di questa grande attrice e non solo. Quindi mercoledì alle ore 15, Teatro Basilica per Piera degli Esposti. Ma allarghiamoci un po', dunque andiamo alla Fortezza Est, perché 16-18 marzo arriva a Roma Rosalinda Conti, su testo Tutte le persone vive, diretto da Lorenzo Montanini, sul rapporto tra l'essere umano e la natura, che pone una riflessione sulla vita attraverso la scoperta della morte di un albero. Ecco, questo è un lavoro che ci porta a cercare di capire qual è il rapporto tra l'essere umano e la natura e soprattutto la perdita delle cose amate, nonché delle persone, ma insomma un albero può essere entrambe le cose tranquillamente. Spazio alla danza in qualche modo, che in realtà è uno spettacolo teatrale, tratto dei diari dei balletti russi Io sono Nijinsky, di e con Daniele Bernardi, 17-19 marzo al Teatro Lo Spazio di Roma. Václav Nijinsky, che è un grandissimo ballerino, che insomma, dei primi del Novecento, ha tenuto questo diario che appunto dava segni già dello squilibrio che poi diventerà il suo male. Questo spettacolo appunto 17-19 marzo al Teatro Lo Spazio, Io sono Nijinsky. Poi ancora al Teatro Spazio 18B, ancora un spettacolo biografico, questa volta dedicato a Edith Piaf, Federico Malvaldi alla regia con Veronica Rivolta, per appunto questo spettacolo dedicato alla grande cantante della Via Rose, Edith Piaf, tutto ciò che ha rappresentato per la Francia contemporanea. 16-26 marzo al Teatro Spazio 18B. All'Argo Studio invece questa settimana è in scena il progetto speciale Ulysses 100 con la Molly B di Yaya Forte, intanto il 16 marzo alle 20:30 Edoardo Comurri e Enrico Terrinoni presenteranno appunto questo dialogo su James Joyce, sul personaggio più famoso di James Joyce. Seguirà appunto alle 16:19 questo Molly B, dedicato appunto al personaggio invece femminile dell'Ulisse, la Molly Bloom, che è un po' insomma un cavallo di battaglia di molte attrici, Chiaia Forte non è da meno, uno dei personaggi più importanti, cardinali del Novecento letterario ovviamente. Al Teatro dei Servi invece, doppio appuntamento, 14 e 15 marzo, con Wonder Woman di Arianna Dell'Arti, e 16 e 17 con Chiara Becchimazzi invece, che presenterà Terapia d'Urto, il primo degli spettacoli, parla del perdono, monologo tragicomico che racconta il percorso della donna costretta a fare i conti col proprio lato osceno per tentare di portare pagina dopo un tradimento. Mentre invece la stand-up comedy, l'improvvisazione di Chiara Becchimanzi, trova un compimento in Terapia d'Urto, Dio, Padre e Famiglia. Il suo flusso di coscienza si scaglia contro tutto ciò in cui crediamo di credere. E quindi questo è il nostro punto di osservazione per vedere Terapia d'Urto e prima ancora Wonder Woman al Teatro dei Servi per questa settimana. Ancora al teatro, allo Spazio Diamante, arriva la prima tappa della selezione del Premio Scenario 2023, 14, 15 e 16 marzo. Saranno in scena i nuovi linguaggi per le ricerche, per l'inclusione sociale, quindi dei corti teatrali presentati al Premio Scenario, che ricordo il premio più importante d'Italia per il teatro in via di creazione, diciamo così. E l'associazione Scenari appunto presenta tutti questi lavori in orari un po' particolari, perché saranno martedì pomeriggio, 14:19, e poi dalla mattina dalle 9 alle 18:20, mercoledì, giovedì 9, 12:20, quindi vuol dire insomma che ci saranno a seguire un bel po' di lavori da assaggiare. Quindi allo Spazio Diamante con il teatro in creazione questa settimana. Poi intanto devo segnalare che il Teatro di Roma ha fatto una conferenza stampa qualche giorno fa per parlare dei lavori di restauro, ristrutturazione, riqualifica, diciamo, ecco, in generale, del Teatro Valle, chiuso da ormai un numero precisato di anni, alla fine dell'occupazione del Teatro Valle occupato, e invece in questo caso si parla di una riapertura di una fine di lavori, diciamo, in 18 mesi, poi insomma la riapertura sarà un po' da vedere. E questo è un cantiere che inizia e che forse in qualche modo potrà restituirci qualcosa della grande sala romana inaugurata nel 1727, che proprio in questa epoca ha visto la propria chiusura. Quindi, come al solito, abbiamo un grande primato, l'epoca contemporanea è un grandissimo primato. Per ciò che riguarda il Teatro di Roma, segnalo anche che il 15 marzo ci sarà l'ennesima tappa con la lettura di alcuni testi curati appunto dal Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli in Sala Squarcina, appunto nel Teatro Argentina, parlando appunto del grande poeta romano, in questo caso un itinerario nella letteratura femminile attraverso Belli, e di Gelma Costa, che curerà anche le letture Il Pozzo della Solitudine e Le Ali della Libertà. Questo è il titolo dell'intervento. Per quanto riguarda invece il Teatro Quirino, andremo a vedere una regia di Marcello Cotugno, che è la madre di Florian Zeller, in scena Andrea Renzi e Lunetta Savino, questo spettacolo che affronta insomma il tema dell'amore materno e le derive patologiche a cui si può arrivare partendo insomma dall'amore materno, in scena dal 14 al 26 marzo. Teatro Vascello, per un appuntamento importante, perché ritorna a Roma Marco Paolini, e lo fa dal 14 al 19 marzo con Antenati, The Great Party. È un viaggio all'interno appunto del mondo dei nostri antenati, delle epoche precedenti, tutte le generazioni che dal piccolo nucleo africano iniziale in qualche modo si sono succedute fino a noi, attraverso la storia orale, l'immaginazione, ma anche la leggerezza, l'ironia e l'epica, perché no, del passato che rivive nelle parole e nei gesti di Marco Paolini, 14-19 di marzo al Teatro Vascello. Penultimo dei lavori che vado a segnalare, 18-19 marzo, Orbita presenta al Teatro Quarticciolo Shows on Luna Cenere Corper, presenta questo archivio di gesti e movimenti che dalle forme più ancestrali evolve fino a posture dell'atletica o della danza. Ci sono solo un paio di scarpe che vestono i corpi nudi dei performer, che diventano un ulteriore soggetto della scena. Questo ciò che riguarda appunto il lavoro, che a vedere le immagini, e c'è un piccolo video anche sul sito del Teatro Quarticciolo da vedere, sembra particolarmente affascinante, appunto questi due corpi che formano creano delle forme particolari, insomma credo sia piuttosto interessante da andare a vedere, e perché insomma ama questo linguaggio della danza. Ultimo dei lavori che andrei a segnalare è al Teatro Argentina, intorno a Roma diciamo così, di Massimo Popolizio, che presenta Uno sguardo dal ponte, molto importante, insomma spettacolo che sarà poi tutta Italia, di Arthur Miller, con molti attori, oltre a Massimo Popolizio che curerà la regia, dal 14 questa sera fino al 2 di aprile. Questo è un testo importante, scritto nel 1955, messo in scena da Luchino Visconti, che poi insomma, è diventato anche un film di Sidney Lumet con Raffaello Vallone del 1962. Uno sguardo dal ponte racconta un affresco sociale che affronta le tematiche della povertà, dell'immigrazione clandestina, della morbosità familiare, la caccia allo straniero, che tanto in questo periodo è in voga dalle nostre parti. Quindi proprio per andare a esperire questo rapporto tra passato e presente, questo spettacolo mi sembra propizio e interessante. Quindi 14 marzo, 2 aprile, Uno sguardo dal ponte, Massimo Popolizio, da Arthur Miller al Teatro Argentina. E con questo è tutto.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.